qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo a leggere quanto dicono i scrittori italiani su come si è costituito il cosiddetto Regno d'Italia, su gli atteggiamenti, gli atti banditeschi che hanno contraddistinto Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II, gente che non ha mai mantenuto fede né a quanto firmato né a quanto solennemente affermato e detto. Il cosiddetto Regno d'Italia si è costituito attraverso atti di pirateria, attraverso atti di tradimento, attraverso la volontà di potenze straniere, e non capiamo cosa ci vengono a raccontare i vari napoletani o i vari altri autorità italiane. Ecco, noi oggi daremo lettura di quanto ha detto un giornalista appunto italiano, e dentro a questo discorso rendiamo anche omaggio ai patrioti del Regno delle Due Sicilie e alla regina Maria Sofia, che pur giovanissima, pur avendo 18 anni, pur non essendo neanche del Regno delle Due Sicilie ma essendo della Baviera, ha incitato, combattuto, mettendo a repentaglio la propria vita contro la canaglia piemontese, contro la canaglia italiana, contro i tre banditi, i banditi che si considerano o vengono considerati da qualcuno padri della patria.
Il 5 maggio 1860 salparono da Quarto, presso Genova, due piroscafi, carichi della più eterogenea armata Brancaleone che la storia ricordi. Furono in 1089, compreso il condottiero Giuseppe Garibaldi, a raggiungere la costa siciliana. Provenivano in gran parte dall'Italia settentrionale. 160 erano bergamaschi, 150 genovesi, 72 milanesi e poi ancora veneti, emiliani, toscani e romani. I napoletani erano 46, 38 i siciliani. Tutti i volontari erano di estrazione borghese, non c'era un contadino, non c'era un operaio e appena una mezza dozzina erano gli artigiani. Abbondavano invece i laureati e i diplomati, 150 avvocati, 100 studenti, 100 commercianti, 50 ingegneri, 50 chimici, una trentina fra capitani di lungo corso, giornalisti, ufficiali disertori, proprietari terrieri, scrittori e persino tre preti spretati. Non mancavano neppure i volontari stranieri. C'erano ungheresi, polacchi, inglesi e anche un turco, capitato chissà come in quella eterogenea compagnia. L'eroina di Gaeta. Il 1 ottobre 1860 cadeva di lunedì e i garibaldini schierati sulla linea del Volturno vigilavano con maggiore attenzione perché sapevano che i borbonici, galvanizzati dalle prediche domenicali dei cappellani, quel giorno si battevano meglio del solito. Ma certo non immaginavano che quello sarebbe stato un lunedì diverso dagli altri. «Viva o re!» era stato il grido lanciato dai soldati napoletani che alle prime luci dell'alba avevano colto di sorpresa gli avamposti delle camicie rosse davanti al cimitero dei Cappuccini. Poi quel grido era riecheggiato lungo tutta la linea del fronte e i napoletani avevano attaccato dovunque con tale impeto che tutte le postazioni di difesa erano state travolte. Iniziava quel mattino l'unica vera battaglia campale di questa strana guerra, che per poco non capovolse la situazione. A convincere Francesco a scatenare questa prima controffensiva borbonica era stato il generale Giosuè Ritucci, comandante di un esercito che nel frattempo si era molto prosciugato, ma proprio per questo era reso più combattivo. L'annuncio del minaccioso approssimarsi delle truppe sarde provenienti dallo Stato della Chiesa aveva imposto agli ultimi difensori del reame di giocare il tutto per tutto. Riassumiamo quanto era accaduto. Il 7 settembre Garibaldi era entrato trionfalmente a Napoli, senza nascondere la sua intenzione di proseguire la marcia vittoriosa verso Roma, che rimaneva il suo principale obiettivo. Due giorni dopo aveva scritto personalmente a Vittorio Emanuele, invitandolo a raggiungerlo a Roma per esservi incoronato re d'Italia. E non solo, lo aveva esortato ancora una volta a liberarsi di Cavour e degli altri politici che avevano cercato di ostacolare la sua spedizione in Sicilia. Cavour non era certo l'uomo che poteva essere liquidato con una semplice lettera. Tuttavia, poiché era consapevole che il re era effettivamente desideroso di liberarsi della sua insopportabile tutela, con la destrezza di un prestigiatore aveva capovolto la propria linea politica, trasformandosi da convinto federalista nel paladino dell'unità nazionale. D'altronde, essendo fallita la sua rivoluzione borghese, che gli avrebbe consentito di costituire a Napoli un governo moderato prima dell'arrivo di Garibaldi, ora non gli restava che occupare militarmente il reame, per impedire a Garibaldi di combinare altri guai marciando su Roma. Questa sua decisione Cavour l'aveva confidata a Nigra, che da Parigi seguiva l'evolversi della situazione. Ma il suo segretario, che lo consigliava di temporeggiare ancora in attesa degli eventi, «Aspettate almeno che i maccheroni siano ben cotti», aveva risposto, «I maccheroni non sono ancora cotti, ma le arance sono già sulla tavola e non possiamo rifiutarle». A mangiare arance e maccheroni, ossia la Sicilia e Napoli, si rischiava però l'indigestione. Infatti, per occupare militarmente il regno delle due Sicilie, l'esercito sardo avrebbe dovuto violare i confini di due stati, quello della Chiesa, per attraversare l'Umbria e le Marche, e quindi quello del regno di Napoli, con i quali il Piemonte non era neppure in guerra. Come avrebbe reagito Napoleone III, che del papato si considerava il protettore e che per giunta non voleva che il processo di unificazione dell'Italia superasse certi limiti? Il rischio era grande, ma Cavour riuscì ad evitarlo giocando con abilità. Tramite il solito Nigra, in quei giorni si svolsero, tra Torino e Parigi, delle trattative segrete, di cui non si conoscono sufficientemente i particolari, ma che ottennero il risultato sperato da Cavour. Pare che il conte, agitando ancora una volta lo spauracchio mazziniano, avesse convinto l'imperatore che se non consentiva all'esercito piemontese di ristabilire l'ordine nel regno delle due Sicilie, bloccando l'avanzata di Garibaldi, la rivoluzione avrebbe sicuramente investito lo Stato della Chiesa, minacciando di estendersi nell'intera Europa. E pare che alla fine Napoleone gli avesse risposto: «Allora fate, ma fate presto». Comunque sia andata, i piemontesi fecero prestissimo. Ottenuto il consenso dell'imperatore, Cavour organizzò in gran fretta una spedizione militare con la piena approvazione di Vittorio Emanuele, che, a differenza di Francesco, era impaziente di montare a cavallo. Pochi giorni dopo, l'11 settembre 1860, preceduto da un inaccettabile ultimatum al governo papalino che portava la data del 7 settembre ma che era stato spedito il giorno 11, senza neppure attendere la risposta, un corpo di spedizione piemontese, forte di 30.000 uomini, comandati dai generali Enrico Cialdini e Manfredo Fanti, aveva varcato il confine dello Stato della Chiesa. Sconfitto il 18 a Castelfidardo, l'esercito papalino, comandato dal generale francese Lamorsière, il 29 aveva occupato Ancona, dove era stato raggiunto da Vittorio Emanuele, che aveva assunto il comando delle operazioni. La proditoria aggressione piemontese allo Stato della Chiesa non era stata priva di conseguenze. La Spagna aveva rotto le relazioni diplomatiche con Torino e Napoleone aveva finto di fare altrettanto. Ma a preoccupare Cavour era stata soprattutto la rabbiosa reazione dell'Austria, che appoggiata dalla Prussia e dalla Russia, aveva ammassato le sue truppe sul Mincio e pareva più che mai decisa a riprendersi la Lombardia. Da un momento all'altro, insomma, poteva scoppiare una guerra molto più importante di quella in corso, e l'allambiccata operazione cavuriana rischiava di crollare come un castello di carte. A placare la tempesta, che si stava addensando sul Piemonte, provvide però l'Inghilterra, interessata, come sappiamo, ai destini della Sicilia. Lord John Russell, il ministro degli esteri, intervenne infatti nel dibattito internazionale, rilasciando una dichiarazione che indusse Vienna a rinfoderare la spada. Ecco nel testo. Il governo di Sua Maestà Britannica è costretto a riconoscere che gli italiani sono i migliori giudici dei propri interessi. Dopo gli eventi sbalorditivi cui abbiamo assistito, è difficile credere che il Papa e il re delle due Sicilie possiedano il cuore dei loro popoli. Il governo di Sua Maestà Britannica non vede perciò ragioni sufficienti a giustificare il severo biasimo con cui Austria, Francia, Spagna, Prussia e Russia hanno bollato gli atti del re di Sardegna. Racconta l'ambasciatore Hudson che dopo aver portato a Cavour il testo della dichiarazione del suo governo, egli ruppe in esclamazioni, si fregò le mani, balzò in piedi per ricadere sulla sedia e assorbirsi nei suoi pensieri. Quando levò la testa, c'erano delle lacrime nei suoi occhi. Dietro quel dispaccio, egli aveva visto balenare l'Italia dei suoi sogni. Hudson dimenticava di dire che era nell'interesse di Londra la creazione di uno Stato italiano che facesse da contrappeso alla Francia nel Mediterraneo, ora che questo mare, con l'apertura del canale di Suez, i cui lavori erano già in corso, stava per diventare la sospirata scorciatoia per i traffici navali britannici con l'Estremo Oriente. Interessata o meno, la protezione dell'Inghilterra salvava tutto, frenava ogni velleità austriaca e dava via libera al Piemonte per la sua conquista. Tutto questo era accaduto prima della battaglia del Volturno, che fu appunto provocata dal minaccioso approssimarsi delle truppe piemontesi lasciate libere di proseguire la marcia verso il sud. Era chiaro che questo scontro sarebbe stato decisivo. Soltanto con una vittoria sul campo Francesco II avrebbe potuto riaprire la partita. Il 30 settembre, alla vigilia della battaglia, le forze in campo erano squilibrate a favore dei napoletani. 28.000 uomini, tra fanti e cavalleggeri, appoggiati dalle artiglierie, contro 23.000 garibaldini appiedati, che peraltro erano attestati su posizioni svantaggiose. Ma va anche detto che, mentre le forze di Garibaldi erano state rimpolpate da tanti volontari dell'ultima ora, l'esercito borbonico disponeva di uomini molto determinati. I vili avevano avuto modo di disertare senza difficoltà, mentre i soldati rimasti fedeli non erano angosciati dal sospetto di essere traditi o dalla consapevolezza di essere mal guidati. Ad essi si erano aggiunti gli eroici alfieri non ancora ventenni del collegio militare, fuggiti da Napoli per raggiungere il loro re a Gaeta. C'erano inoltre molti volontari, nonché i Titò, degli reggimenti esteri, comandati dal generale Luca von Meschel, che intervenivano per la prima volta nel conflitto. La battaglia fu molto dura. I garibaldini furono costretti più volte a ripiegare, mentre Francesco, finalmente a cavallo, si mostrò più coraggioso del previsto. Accompagnato da due suoi fratelli più giovani, il ventenne conte di Trani e il 17enne conte di Caserta, partecipò personalmente allo scontro, sventolando la bandiera miracolosa inviatagli da Pio IX, che a suo dire gli avrebbe assicurato la vittoria. Questa bandiera era bianca e aveva da un lato l'immagine della regina Santa Maria Cristina di Savoia, madre di Francesco, raffigurata in preghiera davanti a una Madonna che caspessava la croce di Savoia, e sull'altro lato l'immagine dell'Immacolata Concezione. Per 12 ore la battaglia imperversò sull'intera linea del fronte, registrando fasi alterne e molti atti di eroismo da ambo le parti. Garibaldi, che essendo abituato alla guerriglia non aveva mai affrontato una vera battaglia campale, si trovò più volte in difficoltà, pur dimostrando di riuscire a cavarsela anche in fatto di guerra manovrata. A salvarlo dalla sconfitta fu tuttavia la linea ferroviaria, gran vanto del regno borbonico, che era stato il primo a realizzarla in Italia. I rinforzi fatti affluire rapidamente in treno da Caserta riuscirono infatti a capovolgere le sorti della battaglia, quando i borbonici sembravano avere la meglio. Lo stesso Garibaldi racconta nelle sue memorie: chi decise la battaglia furono le riserve giunte in treno sul campo verso le 3 del pomeriggio. Se esse fossero state trattenute da un corpo nemico, la giornata sarebbe risultata perlomeno indecisa. Ciò prova essere state le disposizioni dei generali borbonici non tanto cattive. La vittoria rise infine al generale, anche se gli costò molto cara. I garibaldini registrarono più perdite di quelle inflitte al nemico e molte più di quelle riportate durante l'intera campagna. Sul Volturno crollavano così le ultime speranze di salvare il regno delle due Sicilie. Francesco e Maria Sofia, che gli era rimasta sempre a fianco, si ritirarono nella fortezza di Gaeta, diventando i protagonisti di un'eroica epopea che gli storici risorgimentali hanno ingiustamente minimizzato e anche deriso. In realtà, a Gaeta i napoletani scrissero veramente una pagina gloriosa. Benché isolati dal resto del mondo, resistettero all'assedio degli uomini di Cialdini, gli scomodi garibaldini erano stati nel frattempo congedati, per quasi 5 mesi. Anima della resistenza, assai più di Francesco, fu l'impavida 18enne Maria Sofia, la regina del Sud, che combatté sugli spalti di Gaeta come un soldato fra i soldati, condividendone disagi e pericoli. L'assedio si protrasse sotto il quale interrotto martellamento delle artiglierie di Cialdini, alle quali si aggiunsero anche quelle della flotta sarda che l'ammiraglio Persano andò a schierare davanti a Gaeta. Cialdini, oltre alla superiorità di numeri e di mezzi, disponeva anche di un'arma segreta, i micidiali cannoni cavalli, dal nome del loro inventore, che oltre ad avere una rigatura elicoidale interna della canna, potevano essere caricati dalla culatta invece che dalla bocca, e centravano gli obiettivi da una distanza superiore di almeno 4 volte quella dei cannoni borbonici. Prima di impiegarli, Cialdini aveva cavallerescamente invitato i difensori a innalzare una bandiera nera sul palazzo abitato dalla regina, che, per rango e per sesso, merita da me ogni riguardo. Maria Sofia gli aveva risposto, con orgoglio, che di bandiere ne sarebbero servite troppe, perché io intendo essere dovunque combatte un mio soldato. I moderni cannoni entrarono così in azione in maniera indiscriminata, abbattendo postazioni militari ma anche chiese e ospedali. L'eroina di Gaeta, come da allora sarà chiamata Maria Sofia, si meritò ampiamente questo titolo. Infaticabile nell'organizzare le difese e l'assistenza ai feriti, il suo ardimento giovanile la spingeva dove maggiore era il pericolo. Una volta un colpo di cannone l'esplose così vicino che la colonna d'acqua sollevata la inzuppò da capo a piedi. Lei rise. «Proprio ci voleva», disse scrollandosi l'acqua di dosso. «Il mio abito era troppo popolato». Si riferiva ai pidocchi. Con l'acqua era finita sugli scogli anche una grossa spigola che un marinaio di nome Falconieri andò a raccogliere per offrirla alla sovrana. Per l'intrepida regina quelli furono i giorni più emozionanti della sua lunga vita. Morirà a 84 anni nel 1925, dopo aver invano sperato che la vittoria dell'Austria nella prima guerra mondiale le restituisse il suo regno. Era idolatrata dai suoi soldati che le dedicarono ballate e poesie. «Viva o re! Viva regina!» era il loro grido di guerra e cantavano in suo onore. «Nu reggimento e femmine ce vole e sa da fa». Se Maria Sofia fosse stata una Savoia anziché una Borbone, ci sarebbe un suo monumento in ogni piazza d'Italia. Francesco II firmò l'atto di resa il 13 febbraio 1861. I piemontesi gli concessero l'onore delle armi, a lui e lui e la moglie, salutati dai soldati laceri e commossi e dagli ufficiali che spezzavano con rabbia le loro spade, si imbarcarono sulla corvetta Mouette, messa a disposizione da Napoleone III, che li avrebbe condotti in esilio a Roma. Qualche mese prima, all'imperatore francese che gli suggeriva di arrendersi ai piemontesi, Francesco aveva risposto con queste parole dignitose e presaghe: «Vostra Maestà sa bene che i re che partono ritornano difficilmente sul trono, se un raggio di gloria militare non abbia indorato la loro caduta. Ora, il regno delle due Sicilie era caduto, ma non si può negare che un raggio di gloria non abbia indorato il suo tramonto».
Questo è quando il Veneto Serenissimo Governo rende omaggio a una un'eroina che è una patriota che si è battuta per il suo popolo. Rende omaggio a tutti i patrioti del Regno delle Due Sicilie che si sono battuti contro la canaglia italiana. E deve essere quello che è successo nel Regno delle Due Sicilie è il disonore dell'esercito e della canaglia italiana che ha aggredito i popoli di tutta Italia, di tutta la penisola italiana. Noi siamo sicuri che questi popoli sapranno unirsi per dare una nuova dignità, un nuovo onore ai popoli della penisola italiana. E rendiamo omaggio, rendendo omaggio alla regina Maria Sofia, tutte le donne e tutte le patriote che hanno combattuto per la loro libertà, per la libertà dei loro popoli. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo e alla prossima trasmissione.